Ascensione del Signore, Donaldo Mei.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come sta scritto, Cristo partirà e risorgerà dai morti nel terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti gli uomini la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani li benediceva. Mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Parola del Signore. Così si conclude il primo libro che ha scritto San Luca, il libro sulla storia di Gesù, soprattutto dal battesimo fino a questo momento dell'ascensione. Questo libro è dedicato a Teofilo. Non sappiamo bene chi sia questo personaggio, se un'autorità politica vicina al cristianesimo o già convertito, oppure sia un nome generico. Teofilo vuol dire amico di Dio, quindi potrebbe essere un libro indirizzato a tutti coloro che amano Dio e che desiderano approfondire il mistero di Gesù. Comunque, questo libro termina, come abbiamo sentito, con la benedizione che Gesù dà ai suoi apostoli. Questo gesto solenne che Gesù compie era il gesto del sommo sacerdote che benediceva il popolo eletto. Adesso è Gesù sommo sacerdote, come ce l'ha descritto la seconda lettura, che dà la benedizione al suo popolo, agli apostoli intanto, poi a tutti quelli che verranno e che sono mandati nel mondo ad annunciare Lui. E questa benedizione continua sempre. Il Signore non si stanca di benedire il suo popolo, neanche oggi. Perciò noi siamo sempre coperti da questa benedizione del Signore, tutti, soprattutto noi discepoli di Gesù, mandati, come ci dice Lui stesso, a rendere di testimonianza. A questo racconto così breve del Vangelo compensa poi il racconto che Luca fa negli Atti degli Apostoli, il secondo libro, sempre dedicato a Teofilo. Il secondo libro si aggancia perfettamente al primo con il racconto che abbiamo sentito. Gesù che conduce i suoi amici fuori città e, prima ancora di nascondersi, fa loro una raccomandazione di aspettare lo Spirito Santo. Alla domanda se è giunto il momento adesso in cui lui riporta Israele allo splendore antico, non tanto e non soltanto allo splendore politico-militare, che non è stato mai al superlativo, anche se è stata sempre una forza Israele, però soprattutto allo splendore spirituale, il trono di Davide, il Messia re. Gesù risponde che i tempi di Dio non sono i nostri. Non sta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha disposto nel suo volere. A voi invece spetta un'altra cosa: rendere testimonianza a me, cominciando da Gerusalemme, poi la Giudea e la Samaria, fino ai confini del mondo. C'è quasi l'itinerario stradale che il Signore presenta ai discepoli, cominciando da Gerusalemme, poi la Giudea, la zona attorno a Gerusalemme, poi la Samaria, territorio difficile, ibrido, perché i samaritani sono mezzi ebrei e mezzi no, nel senso che hanno accettato alcune cose della Bibbia, ma non tutto, e poi tutta l'umanità. Il libro termina quando San Paolo arriva a Roma. Roma è l'altro polo del mondo. Gerusalemme, centro privilegiato della fede, e Roma, mondo pagano, l'imperatore che è Dio, tale si definisce chiaramente. Roma gli finisce il libro degli Atti, poi vedremo anche il motivo. Il compito dei discepoli dunque è molto preciso, è quello di rendere testimonianza al Maestro. Tutto il resto gira attorno a questa realtà. Però per far questo occorre la forza dello Spirito Santo. Non è un'avventura umana, non è un progetto umano, mai un gruppetto di uomini, qui sono ancora 11, poi verrà il 12° a prendere il posto di Giuda, che un gruppetto di 12 uomini cambi il volto del mondo, ci vuole altro. Ci vuole la forza dello Spirito Santo che il Padre manderà nel nome del Figlio, che li renderà forti e capaci di rendere testimonianza al Maestro, fino alla morte. E sono morti tutti morti, eccetto Giovanni. Ecco il compito preciso. Allora Luca cosa vuol dirci in sostanza oggi che festeggiamo l'ascensione di Gesù? Che Gesù non se n'è andato, non è sparito, non si è ritirato chissà in quale parte, che Gesù è avvolto dalla nube, e noi sappiamo che la nube non era un fenomeno meteorologico per gli ebrei, era il segno della presenza misteriosa di Dio, perché la nube è ci vela quello che c'è dietro e non possiamo toccarla, è un'esperienza che non c'è possibile. Ecco, la nube allora indicava la presenza misteriosa di Dio. Quando Salomone compì il Tempio, la nube lo invase e nessuno poté entrare. Era il segno che Dio aveva preso possesso di questa casa che Salomone gli aveva costruito creato per lui. Dunque la nube è qualcosa che indica una presenza che però è nascosta. Allora è chiaro l'insegnamento di Luca. Primo libro è il libro del Vangelo. Racconta la storia di Gesù. Dal battesimo, soprattutto la parte dell'infanzia, dal battesimo fino a questo giorno. È la storia di Gesù visibile e operante, e la conosciamo, anche se non sempre in maniera approfondita, comunque conosciamo alcuni fatti della vita di Gesù. Il viaggio che va dalla Galilea fino a Gerusalemme, i miracoli compiuti da Gesù, i discorsi fatti da Gesù, conosciamo abbastanza, fino alla Pasqua. Passione, morte, risurrezione, apparizioni e oggi l'ascensione. La vita storica di Gesù, Gesù visibile e operante. Da questo momento comincia una seconda fase, la storia di Gesù invisibile ma operante nella Chiesa, attraverso il suo spirito con gli apostoli e con tutti i discepoli. Il protagonista è uno solo, è Gesù, visibile e invisibile, ma sempre operante. Chi opera nella Chiesa è Gesù, mediante lo Spirito Santo e l'azione dei suoi amici, dei suoi discepoli. E questo è importante. E Luca insiste su questo aspetto perché quasi in parallelo racconta delle storie che abbiamo anche letto in questi giorni, il periodo pasquale. Gli apostoli ripetono esattamente gli gesti di Gesù. Ricordate Gesù che guarisce lo storpio alla piscina acquatica del Tempio? Era lì da 18 anni, lui ne aveva 38, non si poteva muovere. Gesù gli dice: vorresti guarire? Alzati, prendi la tua, il tuo lettuccio e va. E questo si alza in piedi. Pochi giorni dopo, Pietro e Giovanni, mentre salgono al Tempio, incontrano uno storpio alla nascita che veniva portato al Tempio per chiedere l'elemosina. Pietro gli dice: io non ho né oro né argento, ma quello che ho ti do. Nel nome di Gesù Nazareno, cammina. E questo storpio si alza in piedi ed entra con loro nel recinto del Tempio. Dunque, la stessa operazione, con la differenza che Gesù agiva a nome proprio. Pietro e Giovanni agiscono nel nome di Gesù Nazareno, alzati e cammina. E di questi fatti ne abbiamo tanti nel libro degli Atti, proprio dicevo come parallelo al discorso del Vangelo che conosciamo abbastanza. Conclusione. Gesù non sparisce, si nasconde, ma è presente nella Chiesa. È Lui che la guida, che l'accompagna con quella benedizione che da Betania continua fino alla fine del mondo. Oggi agisce anche con la presenza dei suoi apostoli, dei suoi discepoli, dei suoi amici, di noi. Noi siamo mandati nel mondo per rendere testimonianza a Gesù. Questo è il compito del cristiano. Per questo riceve il sacramento della cresima o confermazione, perché lo Spirito Santo gli dà la forza di essere testimone di Gesù in un mondo ostile, sempre ostile, non solo oggi, mondo ostile a Lui. Quindi il coraggio dell'annuncio, che è fatto prima di tutto con la vita, e lo sappiamo. Domenica scorsa ricordavo nelle parole di Gesù che dice: verremo da Lui, il Padre, lo Spirito e io, e in Lui faremo dimora. Noi siamo il Tempio di Dio, quindi la nostra presenza già dovrebbe essere una predica. Poi con la parola, sapendo rispondere alle difficoltà e alle domande che ci vengono fatte. Terzo, con la liturgia e con la preghiera. San Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, diceva: se mentre voi fate la liturgia entrasse un pagano, uno che non crede, dovrebbe cadere in ginocchio di fronte allo spettacolo che date voi, di una comunità che prega e che è sicura che in mezzo a lei c'è il Maestro, c'è il Risorto, c'è colui che l'ha convocati per dar loro la forza di riprendere il cammino. Questa sosta che la Chiesa fa è solo per riprendere coraggio, per fare l'alimentazione spirituale del cammino della vita. Cari fratelli e sorelle, vi dicevo prima che il libro degli Atti finisce all'improvviso. 28 capitoli, il libro finisce quando San Paolo arriva a Roma e viene accolto dai Romani con grande festa, con grande amore e anche dalla polizia, dall'autorità civile, con una certa libertà. Non è un carcerato comune, ha una specie di domicilio coatto, oggi diremmo, per cui può ricevere visite, può parlare con gli amici, perché hanno subito capito che non è un criminale, ma semmai è un pensatore strano, ecco, ma non più di questo, e quindi ha questa libertà. Il libro finisce lì perché il viaggio del Vangelo ormai si è compiuto, da Gerusalemme alla Giudea, alla Samaria, fino a Roma, dicevo il polo del mondo che si contrappone a Gerusalemme. Ma forse c'è anche un altro motivo per cui Luca abbia lasciato così incompiuta l'opera. È perché quel libro, che è la storia della Chiesa, va continuato, si deve scrivere, e dunque i secoli gli uomini e le donne, discepoli di Gesù, hanno scritto ciascuno una pagina. Adesso tocca a noi. Il libro degli Atti dobbiamo completarlo noi, scrivendo la nostra paginetta umile, povera, con tante macchie, ma guidata dalla certezza e dalla gioia che il Maestro è con noi, sempre, e ci accompagna con la sua benedizione e con la forza dello Spirito.